festeggiare il mondo cristiano festeggia e tutte le i Natali che nei quali noi facciamo il culto al Signore, facciamo questa riflessione, no? Cosa festeggia? Cosa è diventato il Natale? Qual è il vero significato? Che cosa il mondo capisce? Che cosa sta festeggiando? E ogni Natale ci ripetiamo queste domande, facciamo queste riflessioni ed è giusto che le facciamo perché ci dobbiamo confrontare con il mondo intorno a noi. Dobbiamo comprendere qual è la percezione del Natale per le persone che sono intorno a noi e che non credono, il mondo in generale, no? Che cosa crede? Sappiamo e diciamo ogni volta che è tutto basato sui regali, sullo stare insieme con le famiglie. È un momento particolare, è vero, viene vissuto come un momento particolare, ma in realtà quanto c'è di Cristo nel Natale che si festeggia oggi nel mondo. È una riflessione molto triste perché se andiamo a vedere effettivamente, no, a me sono arrivati milioni di messaggi sul cellulare, di auguri, eccetera, da persone che non conoscono Cristo perché vivono la loro vita come se Gesù non esistesse e poi a Natale si ricordano, no? Di questo bambino che nasce ed è una statuina che si mette nel presepe per fare felici i bambini, no? Ma gli adulti a cosa pensano? E, addirittura è stato in inglese si dice Buon Natale, si dice Merry Christmas oppure Happy Christmas, no? E questa parola Christmas l'ho scritta in modo che comprendiamo il significato, non so se ecco, si riesce a vedere. Merry Christmas oppure Happy Christmas. La parola Christmas la parte che ho sottolineato è Christ, no? Cioè, quindi nella parola Christmas c'è Cristo messo. Invece, ormai si utilizza sempre di più la versione corta che è Merry Xmas. E si intende sempre Merry Christmas, però come vedete al posto di Cristo c'è stata messa una X. E questo è indicativo, emblematico, perché la X, innanzitutto Cristo è stata rimossa questa parola, e la X in genere si mette, no, per cancellare, per esprimere un segno di dissenso, oppure per dire ci metto una croce sopra, no? In questo senso qui. E questo addirittura lo ha fatto notare anche un bambino di 8 anni a mia moglie, mentre faceva una lezione, no? Sapete che è insegnante, e ha spiegato questa cosa ai bambini. E un bambino ha detto, ma è terribile, la X serve anche a cancellare. Quindi è qualcosa ai quali i bambini arrivano, ma ci sono arrivati prima i grandi. Questo significa che l'attitudine, no? Anche forse fino a un certo punto inconsapevole degli adulti, è quella di togliere Cristo da ogni cosa. Sappiamo che per noi è completamente diverso, ma vogliamo andare a vedere anche dalla parola di Dio che cosa si festeggia veramente, qual è il significato del Natale, no? Che cosa stiamo festeggiando, perché lo stiamo festeggiando. E allora abbiamo stamattina un brano nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, dal verso 7 al verso 10. Sono tre versetti, ma sono molto, molto interessanti. E dice così, primo Giovanni, capitolo 4, da 10 a 13. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ora, Giovanni in questa parte della sua lettera sta parlando dell'amore tra i fratelli. Ed è un brano molto importante al quale dobbiamo sempre fare riferimento, anche nei versi precedenti. Lui lo spiega più volte, anche nel capitolo 2 e capitolo 3. Però qui c'è una cosa particolare, perché lui fa riferimento all'amore fraterno e ci fa comprendere qual è la fonte di questo amore che noi dobbiamo avere, no? Qui si parla dell'amore, Giovanni lo descrive molto bene, no? Al primo verso ci dice: amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Quindi è ovvio che l'amore di cui sta parlando Giovanni è un amore che ha una fonte unica, no? Non viene dal cuore dell'uomo, non è un sentimento che noi proviamo, ma è un amore che ci viene dato affinché noi possiamo condividerlo con altri. Con questo stesso amore che ci è stato dato, noi possiamo amare, anzi dobbiamo, perché lui qui usa amiamoci gli uni gli altri. È un imperativo, non dice potremmo o dovremmo, amiamoci gli uni gli altri. Quindi con questo stesso amore noi dobbiamo amare gli altri. Ma qual è la fonte? È importante perché qui Giovanni fa un'affermazione che ci riporta a un'altra affermazione molto importante che troviamo in Secondo Pietro, capitolo 1, verso 4, anzi leggo anche il 3, dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite, scusate, le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste, attenzione, partecipi della natura divina. Affinché voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della vostra concupiscenza. Quindi è quello che Giovanni ci sta dicendo qui. Anzi, ci sta ricordando, ci sta esortandoci a riflettere su questo, cioè che noi, ovvero ogni creatura che è nata di nuovo, quindi che è stata salvata, che ha creduto in Cristo Gesù, ha confessato i propri peccati ed è stata così salvata, ogni essere umano di questo tipo, ovvero ogni credente, è stato reso partecipe della natura divina, quindi di questo amore di Dio, di questo amore perfetto, incondizionato, no? È un amore disinteressato, un amore che non chiede nulla in cambio, perché in realtà noi non abbiamo nulla da offrire in cambio, no? E quindi con questo stesso amore dobbiamo amare i fratelli. Ma vogliamo concentrarci sulla parte dell'amore di Dio, sulla fonte di quest'amore. Perché? Perché se andiamo avanti, vediamo che c'è la manifestazione di Dio. Qui Giovanni ci descrive in che modo l'amore di Dio si è manifestato, no? Ovviamente al verso 8 dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, quindi lo chiarifica ulteriormente, no? Che chi non ama di questo amore non ha conosciuto Dio, ovvero non è stato salvato, non ha piegato le sue ginocchia davanti alla croce, perché Dio è amore. Ma nel verso 9 leggiamo che in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Ecco la manifestazione dell'amore, no? È un amore che deve essere anche manifestato, non è solo teorico, no? Non è solo un sentimento, non è solo qualcosa che rimane a livello di idea o di ideale, ma è un amore che si manifesta. È come se è manifestato nel modo più tangibile e più sconvolgente possibile, no? Dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, al verso 9, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Ecco, no? La venuta di Gesù nel mondo. L'unigenito figlio significa che è l'unigenito, ovvero l'unico, il figlio unico, non ce ne sono altri, no? Non ci sono dei sostituti, è solo lui, c'è solo lui. e affinché per mezzo di lui vivessimo. Questo è importante, perché ci ricorda almeno due cose. Primo, che senza Cristo non c'è vita, non c'è la vera vita. Noi abbiamo bisogno di Cristo per vivere, in senso spirituale, no? Eternamente. Perché la vita fisica qui su questa terra sappiamo che finirà, ma la vita eterna, la vita spirituale non ha fine, quindi vivremo eternamente insieme al nostro Gesù. Quindi per avere questa vita abbiamo bisogno di Cristo. E secondo, è l'unica via per avere questa vita eterna. In Giovanni capitolo 14 verso 6 leggiamo: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, no? Quindi non c'è altra via di salvezza. Al di fuori di Cristo non c'è vita e non c'è salvezza. E poi al verso 10 leggiamo che addirittura dopo che ci dice che come si è manifestato l'amore di Dio, ci dice anche l'essenza dell'amore, che cos'è l'amore. Dice: in questo è l'amore, il verso 10, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E questa è una riflessione che dobbiamo fare spesso, perché ci riporta alla nostra condizione primaria, quando non conoscevamo il Signore, quando eravamo nemici di Dio, quando eravamo morti nei nostri peccati, nei nostri falli, quando vivevamo seguendo l'andazzo di questo mondo, come dice in capitolo 2 di Efesini Paolo, e eravamo senza meta, eravamo senza destinazione, senza uno scopo, senza una guida, no? Come pecore senza pastore, dice la scrittura. E in quel momento, che noi eravamo incapaci di amare Dio, ricordiamoci, Dio ci ha amato. Ecco l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi, no? E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Di nuovo spiega Giovanni che Dio ha mandato suo figlio su questa terra per amore, ma affinché in lui potesse essere soddisfatta il senso di giustizia di Dio. Perché è vero che il peccato, il salario del peccato è la morte. E questa condanna del peccato che giustamente Dio ha emesso doveva essere in qualche modo soddisfatta. E la parola propiziatorio, quando dice e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, la parola propiziatorio significa proprio appagamento, soddisfazione. Quindi è lì in Cristo Gesù alla croce, no? Nel versare il suo sangue, che Dio è stato soddisfatto, che il senso di giustizia di Dio è stato soddisfatto, è stato appagato. Ed è così che noi abbiamo avuto salvezza, che noi abbiamo avuto misericordia e che noi abbiamo avuto la possibilità di accedere al Padre, di essere chiamati figli di Dio, no? Di essere coeredi di Cristo, proprio attraverso questo sacrificio propiziatorio. E quindi quando riflettiamo sulla perché festeggiamo il Natale e facciamo questo paragone con quello che si fa nel mondo, no? Con le motivazioni. Dobbiamo riflettere proprio su questo. Festeggiamo la venuta di Cristo Gesù in questa terra, nel tempo, nello spazio, incarnato, quindi ha rinunciato anche ad alcune caratteristiche, si è limitato, no? Nella carne, nell'essere uomo, affinché noi potessimo essere salvati, affinché noi potessimo ricevere la salvezza, perché lui ha preso la nostra condanna su di sé alla croce. E questo ci porta in una unica direzione, cioè nell'ammettere che la nascita di Gesù è l'essenza dell'amore di Dio per l'uomo. Dio ha mandato suo figlio sulla terra proprio per questo, no? Quindi l'essenza dell'amore, che cos'è che si festeggia a Natale? Festeggiamo la venuta di Gesù, ovvero l'essenza dell'amore di Dio per l'uomo. E non è facile spiegarlo, non è facile spiegare, ma dobbiamo fare questa riflessione per noi stessi, perché a volte tendiamo anche noi a sottovalutare il fatto che Gesù è venuto sulla terra in questo periodo, no? A sottovalutare questo fatto che lui è venuto sulla terra proprio con uno scopo preciso, e soprattutto tendiamo a sottovalutare, per tornare al tema dell'amore, perché è quello principale, il fatto che noi siamo stati resi partecipi della natura di Dio e possiamo amare di questo amore che lui ci ha dato. E questa è una conseguenza del fatto che Gesù è venuto in questo mondo. Senza la sua venuta, senza la sua nascita, no? In questo mondo, e quindi la sua vita e la sua morte alla croce, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile, no? Non avremmo potuto amare di un amore vero, non avremmo potuto comprendere le parole della Scrittura, non avremmo potuto soprattutto avere la salvezza e sperare, anzi avere la certezza un giorno di essere alla presenza di Dio, Padre del nostro caro Signore Gesù. Tutto quello che viviamo su questa terra oggi, le consolazioni che riceviamo, gli insegnamenti, le correzioni dalla parola di Dio, il senso di appagamento nello stare alla sua presenza durante la preghiera. Il ricevere la sua correzione, i suoi insegnamenti, il piacere, il privilegio di poter stare in ginocchio a lodarlo, ad adorarlo, il culto di questa mattina, tutto ciò che facciamo in questa vita è la conseguenza del fatto che Gesù è venuto su questa terra un giorno come un bambino, che è quello che stiamo festeggiando oggi noi cristiani. E allora ecco, l'invito dalla scrittura è proprio questo, a riflettere a quanto è stato, a quanto è grande l'amore di Dio, a quanto è perfetto, a quanto è disinteressato, cosa poi potremmo dare in cambio, no? Di quello che Dio ha fatto per noi. Diciamo, Dio, tanti dicono, Signore, io ti dono la mia vita, io ti dono. Come possiamo donare qualcosa a Dio quando è Lui stesso che ci ha dato tutto, ci ha creato Egli stesso, no? Non possiamo fare ragionamenti di questo genere con il Signore. Il Signore è il creatore di ogni cosa e noi siamo le sue creature, gli strumenti che lui utilizza. E possiamo solo ringraziarlo e dare gloria a lui, perché un giorno ha mandato Cristo Gesù, il nostro Salvatore, su questa terra. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te ancora questa mattina, pieni di gioia, Signore, di ringraziamento, di lode per te, perché festeggiamo la nascita del nostro Salvatore, festeggiamo la nascita di colui, il tuo figlio, che ha dato volontariamente la sua vita, l'ha deposta volontariamente, che è andato a morire della morte della croce, affinché noi potessimo avere una speranza, affinché noi potessimo essere salvati, affinché la nostra vita potesse essere trasformata, resa vera. La Scrittura qui dice affinché noi vivessimo. Signore, grazie perché ci hai fatto comprendere in Cristo che quella che vivevamo prima di conoscere te non era una vera vita. Ma ora, oh Signore, in Cristo Gesù tu ci hai donato ogni cosa. Ti ringraziamo per come ti riveli, Signore, attraverso la tua parola, per come guidi le nostre vite, per come ci ricopri di benedizioni, per Per come, o Signore, anche ci correggi e ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare. Ti ringraziamo perché conosciamo il nostro futuro. Sappiamo che questa vita è come un soffio del vento che passa, è come il fiore che fiorisce ma poi si secca e cade in poco tempo, ma abbiamo la certezza che un giorno saremo con te per l'eternità. E tutto questo grazie al nostro amato Signore Gesù. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo amore perfetto, per come tu ci hai amati a tal punto da mandare il tuo figlio qui su questa terra affinché vivessi. Nel suo santo nome ti ringraziamo. Amen.
Amen.